Stanno arrivando le sbarbine, la trasmissione che racconta il mondo femminile. In questa puntata le sbarbine danno spazio a un'alta vertenza di lavoratori e lavoratrici. Intervistano quindi Gabriella del Comitato dei Precari delle Biblioteche di Firenze, i Biblioprecari. Dal Bitnic, nuovo approfondimento culturale, Micaela ci racconta chi era e cosa ha fatto Elvira Coda Notari, regista italiana. Per le parole sono importanti, Giulietta ci racconta qualcosa di più sulla parola fallimento. In chiusura, la dottoressa Cuor di Patata ci consiglia come curarci con la rosa. Come abbiamo annunciato, le sbarbine tornano ad occuparsi di quotidiano e di lotte dei lavoratori e lavoratrici. Siamo con Gabriella del Comitato dei Bibliopregari di Firenze, che purtroppo si trovano a difendere la loro posizione di lavoratori e lavoratrici di questo settore, la cultura, che viene sempre più ormai mercificato e trattato un po' come aggiustamenti economici di comuni, città e governi. Ciao Gabriella, benvenuta sulle sbarbine su radiosonar.net e Gemini Network.
Ciao, grazie mille per averci invitato, per ospitarci.
Grazie a te per portare la voce, insomma, di quello che è un settore non da tutti conosciuto, ma che in questo periodo, anzi, negli ultimi anni, vede quello che sistematicamente è questa commercializzazione di tutto quello che ruota intorno alla cultura, che poi dal lockdown in poi è stato uno dei settori più sacrificati. Il vostro comitato nasce proprio durante il lockdown, ma le vertenze di voi bibliopregari, appunto, delle biblioteche di Firenze, nasce anche da prima. Ci vuoi raccontare un po' di che cosa vi occupate e come nasce anche l'idea di mobilitarsi creando un comitato?
Sì, infatti, come hai detto giustamente, diciamo, il collettivo a cui abbiamo dato nome di Biblioprecari nasce come movimento durante il lockdown, quando appunto il Comune di Firenze decide di sospendere da un giorno all'altro il lavoro agile che c'era stato inizialmente assegnato e di lasciarci a casa in cassa integrazione. Mentre tantissimi comuni virtuosi in Toscana e non solo avevano saputo riorganizzarsi rapidamente per offrire una serie di servizi online all'utenza. Il Comune di Firenze invece appunto decide di sospendere quasi tutti i servizi e di lasciare la maggior parte di noi a casa in cassa integrazione. Per cui, nonostante i blocchi e le chiusure dovute al lockdown, appunto abbiamo deciso di autostrutturarci, di auto-organizzarci, anche grazie al sostegno di alcune sigle sindacali e di coinvolgere la cittadinanza, i collettivi studenteschi, colleghi vicini e lontani che appunto condividevano, diciamo, la nostra lotta, e precari del mondo della cultura, comunque associazioni che a vario titolo operano nell'ambito culturale, e chiaramente con l'appoggio di una parte della politica attenta a questo tipo di istanze. E sicuramente le nostre lotte hanno diversi anni, no? Sulle spalle, perché appunto la storia degli archivisti e dei bibliotecari precari fiorentini inizia una ventina di anni fa circa, quando appunto il Comune di Firenze decide di appaltare dapprima i servizi dell'archivio storico e poi in seguito quelli delle biblioteche comunali, iniziando nel 2007 con l'inaugurazione della nascente Biblioteca delle Oblate e poi estendendo appunto l'appalto a tutte le altre biblioteche del territorio. Nel 2014 c'è appunto l'ultimo maxi appalto che ora vede una continuazione come affidamento diretto, e un maxi appalto vinto dal medesimo soggetto che già aveva in carico il servizio, e vinto con un ribasso dell'11%. Da allora manteniamo, diciamo, il contratto del commercio, abbiamo scongiurato lo spettro del contratto multiservizi che purtroppo molti colleghi in giro per l'Italia hanno, nonostante si tratti di ambito culturale, e oggi appunto ci ritroviamo comunque alle porte con un nuovo bando che si prevede purtroppo ancora peggiorativo.
Quando scadrà un po' questo periodo e E rispetto anche alla contrattazione, come vi state muovendo, quali sono i vostri interlocutori prima di questo nuovo bando che appunto poi giocando sempre al ribasso non solo mette in discussione quella che è la qualità e la contrattualità dei vostri lavori, ma anche quella che è la proposta culturale aperta a tutte e tutti nei territori.
Infatti, appunto, ora la nostra vertenza, diciamo, tratta soprattutto questi temi, no, che hai elencato, perché negli ultimi 2 anni, abbiamo ascoltato da parte dell'amministrazione un ventaglio di ipotesi spesso contrastanti sulla nostra situazione. Siamo passati dalla prospettiva di un appalto di breve durata che traghettasse verso un percorso di reinternalizzazione alla prospettiva invece di un appalto più lungo e più oneroso che coprisse anche i pensionamenti, i tanti pensionamenti dei colleghi comunali. E ora invece apprendiamo con molta preoccupazione l'intenzione del Comune di Firenze di liquidare anche velocemente il tema della tenuta occupazionale dei 100 lavoratori, di noi lavoratori attualmente impiegati nell'appalto dei servizi bibliotecari e archivistici, per attingere ad una graduatoria di un concorso recentemente concluso di categoria C, di figure amministrative, quindi di categoria C, che vengono preferite invece a bibliotecari specializzati e formati da anni di esperienza, no? Sul campo.
Lavoratori che costano meno, per sintetizzare, perché hanno meno qualifiche e quindi li possiamo pagare come fossero operatori e non invece di alta qualità, no? Non specializzati.
Sì, più che altro credo sia una semplificazione, no? Per l'amministrazione, visto che questo concorso è già concluso e queste figure amministrative, anche un po' come jolly, possono essere inserite per coprire dei ruoli invece specifici come quelli dei bibliotecari e degli archivisti, senza così ulteriori preoccupazioni di concorsi ad hoc, di inserimento di titoli di servizio nei concorsi. È una semplificazione, no? Per un'amministrazione che ora ha deciso di interrompere, di interrompere appunto queste esternalizzazioni e di reinternalizzare un servizio sicuramente giusto, però senza una progettualità vera, no? Senza tenere conto davvero dell'importanza del lavoro.
Della proposta, no? Mi viene da aggiungere, perché
Sì.
poi allora abbiamo aperto, abbiamo ampliato, c'era una situazione in cui in qualche modo di facciata dovevamo fare degli interventi anche che tenessero il territorio dalla nostra parte. Adesso che si ritorna invece a un'amministrazione dei territori più economicistica, più capitalista, allora si cerca di rimettere in interno, no? I servizi. E quindi diminuiamo le cose che si offrono ai territori, torniamo indietro, cambiamo i lavoratori come se l'intervento non fosse anche molto legato al lavoratore che lo compie, alla sua
Sì, infatti.
persona e professionalità che viene investita nel ruolo. E quindi che cosa proponiamo? Di giocare al ribasso. I territori come rispondono a questo? Le vostre vertenze, che poi indubbiamente se una biblioteca, se uno spazio di incontro, se uno spazio aggregativo che ha un ruolo di presidio culturale unico all'interno delle nostre città, va di mandati di contratti che sono di 3 mesi, di 6 mesi, necessariamente va a singhiozzi. Come prendono, no? Questo stato dell'arte e come reagiscono anche a sicuramente quello che voi create a livello di mobilitazioni, assemblee, comunicati.
Allora, guarda, devo dire che allora, nel nostro pur breve, diciamo, percorso di giovane, insomma, percorso di lotta, abbiamo notato immediatamente, no, che le istanze delle biblioteche, degli archivi, dei musei, ma anche di tutti gli altri luoghi della cultura sono interconnesse. Come dicevi giustamente, sono intanto presidi sociali e culturali dei territori. beni comuni in cui possiamo ancora partecipare, diciamo, democraticamente. E la città, sotto forma di collettivi studenteschi, di varie associazioni, di cittadinanza, insomma, in toto, devo dire che ha risposto in modo corale, ci ha supportato, in tutte le no che continua a supportarci in tutte le nostre iniziative. E questo è un segno, no, che alla fine, smuovendo la società civile dal basso e unendo le lotte, si può arrivare ad ottenere qualcosa e appunto a fare delle richieste vere alla politica.
Queste richieste vere alla politica che poi voi portate avanti, no? Tornando a quanto dicevi prima, non sono solo per garantirvi uno stipendio, ma sono anche per non tornare indietro, perché anche il concetto di biblioteca mi colpisce molto. Considerare servizi esterni, il portare ad esempio i libri su un bibliopus, oppure aprire dei percorsi di biblioteca in carcere, oppure di portare oggi il prestito a casa, non sono forse un retaggio culturale che vede anche proprio un'immagine della cultura e del libro un po' sacrificato, un po' bigotta, un po' quella cosa che forse se la gente non ha a disposizione anche meglio, dovesse pensare troppo e quindi impoveriamo chi questo settore invece l'ha reso creativo.
Sì, assolutamente. Noi lo ripetiamo spesso, no? Nei nostri incontri, nelle nostre iniziative. Dietro il paravento comunque dell'emergenza Covid, si taglia, cioè ci sono delle precise scelte economiche e politiche, attraverso cui vengono tagliati dei servizi essenziali, no? Continua a fare nelle spese sempre ciò che è pubblico e che è gratuito, come le biblioteche, ma anche, come abbiamo visto, la scuola, l'università, la sanità ovviamente, quindi tutti i servizi essenziali per la cittadinanza. E questa essenzialità viene poi modellata a piacimento, viene pubblicizzata a piacimento a seconda del tornaconto elettorale del momento, ma poi quando c'è da garantire i servizi e quando c'è da garantire anche le lavoratrici e i lavoratori, questa essenzialità poi di colpo viene cancellata, no?
Assolutamente. Da quanti anni più o meno voi che siete ancora i bibliotecari delle biblioteche di Firenze operate? Da quanto va avanti questo gioco di rinnovo e da quanta carriera, no? Adesso invece la nuova proposta di assumere amministrativi entrati con un nuovo concorso, vi mette da parte?
Allora, io nello specifico lavoro nelle biblioteche comunali da 9 anni, però ci sono dei colleghi che lavorano nelle biblioteche e negli archivi da molto prima di me, alcuni anche da 20 o 25 anni, con vari tipi entrati, con vari tipi di contratti, poi magari con rinnovi, poi rientrati appunto nell'appalto, quindi nell'esternalizzazione. È arrivati fino ad oggi, no? Sempre appunto a colpi di rinnovi e di appalti. E tanti li abbiamo anche persi per strada, perché chiaramente hanno pensato o magari hanno avuto l'opportunità di trovare un impiego migliore. Però ecco, sono davvero tanti anni che ormai il sistema delle esternalizzazioni va avanti, almeno nella città di Firenze.
Sì, veramente tanti anni che non solo in qualche modo gravano sulla vostra esperienza personale, sul vostro precariato di vita che sicuramente inficia in tutto e per tutto, ma che probabilmente danno anche un quadro del servizio che poi risulta precario. Se ti dovessi un po' chiedere così, non di riassumere i tuoi ultimi 10 anni di lavoro, ma di fare un po' una valutazione della prospettiva di come funzionava il sistema quando sei arrivata oggi, che cosa, dov'è che vedi la miglior qualità? Che cos'è che forse era l'offerta migliore?
Beh, appunto, io sono entrata 9 anni fa, ma sempre all'interno dell'appalto, per cui comunque il sistema era già stato esternalizzato, no? Come dicevo prima. E sicuramente nel corso di questi anni le esternalizzazioni sono aumentate, per cui abbiamo offerto ancora più servizi, però sempre con la spada di Damocle del precariato, no? Quindi Tanti di noi comunque sono specializzati, professionalizzati, se così si può dire, sia sui servizi
settore.
bibliotecari che su quelli archivistici. Facciamo questo lavoro con passione, però sempre appunto con la precarietà un po' addosso, no? Cerchiamo per quel che è possibile di non compromettere la qualità dei servizi che offriamo alla cittadinanza, però chiaramente ne risente, no? La nostra vita e di conseguenza in parte anche il servizio che rendiamo.
E certo, comunque stando voi a scadenza, in qualche modo anche la proposta culturale ha una scadenza, perché se non si sa se viene poi rinnovato il progetto o cambiata la possibilità di investire o meno in quella specifica attività, poi anche quello che si costruisce, no? Ha un impatto piuttosto limitato. E allora senti, un'ultima battuta, a cosa in questi giorni state lavorando? Quali saranno le prossime tappe che magari possiamo sostenere, a cui invitiamo l'attenzione di chi ci ascolta.
Allora, noi appunto siamo in attesa della votazione di bilancio all'interno del Consiglio Comunale di Firenze che dovrebbe arrivare a breve, speriamo. Il bilancio ci dirà se i servizi opzionali che sono stati scritti nell'ultimo bando di gara, che sono ritenuti come opzionali, ma che per noi non lo sono, verranno attivati oppure no. Chiaramente dietro a quei servizi ci sono dei lavoratori, no? Oltre che dei servizi per la cittadinanza, per cui speriamo che possano essere mantenuti tutti i servizi attualmente in essere e quindi intanto aspettiamo una risposta positiva da parte del Consiglio Comunale in questo senso e poi continueremo comunque con le nostre iniziative di lotta e coinvolgimento della cittadinanza e anche di altri collettivi sul territorio. Quindi volentieri se continuate a seguirci anche tramite i nostri social e ci appoggiate, noi siamo più che felici, insomma, di diffondere la nostra piccola esperienza.
Ricordiamo quindi Bibliotecari di Firenze su Facebook e anche su Instagram e noi insomma vi continueremo a seguire, continueremo a portare avanti la voce dei lavoratori e delle lavoratrici che oggi, anziché stabilizzare professioni, cercano, no, invece di dover sopravvivere con un precariato che ci vuole sempre meno forse capaci ed esperti in quello che facciamo, ma sempre più omologati, e continuiamo a difendere il diritto a una cultura di qualità e in cui i governi investano anziché tagliare. Io ti ringrazio Gabriella per essere stata con noi, con le Sbarbine e
Grazie
con
mille
Radio
a te,
Sonare
grazie
Gemini,
davvero.
e a presto.
A presto, ciao.
E per i giovani di oggi vivere come abbiamo vissuto noi. E mi dispiace molto perché perdono e hanno perso un sacco di cose belle che non torneranno più.
Se ne andò a cercare un po' più là qualche cosa da fare.
tra le ciglia di un bambino per potersi addormentare, e allora giù fra stracci amore, dove al lusso la fortuna c'è bisogno della luna, e allora giù giù giù.
Per le sbarbine e per Gemini Network, su Radio Sonar e sul nostro network, da Radio Beatnik approfondimenti culturali. In stile Beatnik.
Ciao a tutte e tutti, sono Mika di Radio Beatnik. Oggi parliamo della prima regista italiana in assoluto, Elvira Cuda Notari. Nata nel 1875 a Salerno, è considerata ancora oggi un'antesignana del neorealismo. È inoltre la regista italiana più prolifica, in quanto tra il 1902 e il 1929 realizza circa 60 opere tra cortometraggi e lungometraggi. Oltre ad essere regista e sceneggiatrice, Elvira Notari è nota anche e soprattutto per essere la prima produttrice in assoluto. Fonda infatti con il marito Nicola Notari, che era un tecnico della fotografia, una casa di produzione, la Dora Film, che prende il nome da una delle loro figlie, Dora. Questa casa di produzione si occupa non solo di produrre tutti i film di Elvira Notari, ma anche e soprattutto di distribuire questi film all'estero, soprattutto negli Stati Uniti. La casa di produzione è la prima casa di produzione partenopea, all'epoca unica, e nei primi anni soprattutto si pone in qualche modo in contrasto con le case di produzione più importanti e più grandi che sono presenti a Roma. Nelle sue opere Elvira Notari racconta le storie di Napoli, dei quartieri più popolari, tra storie di realtà, fantasia, antiche leggende e soprattutto canzoni popolari. Visto che siamo negli anni del cinema muto, le canzoni hanno infatti un ruolo importantissimo, perché sono protagoniste e attori dei film, dei veri e propri attori dei film. Lei quindi va in qualche modo ad utilizzare queste canzoni sia per accompagnare le storie che racconta, ma anche e soprattutto come spunto per delle nuove storie. Potremmo quindi quasi considerarla una sorta di antesignana dei videoclip di oggi. Infatti molto spesso lei veniva prima a contatto con dei cantastorie, si innamorava delle canzoni e delle storie raccontate appunto da questi personaggi e decideva poi di utilizzarle per realizzare un nuovo lungometraggio. Tutta la sua produzione si basa quindi su il racconto dei quartieri più popolari, ma anche e soprattutto su storie di donne che sono insofferenti alle imposizioni sociali dell'epoca. Questa cosa quindi la rende molto invisa a quello che sarà poi il regime fascista. Purtroppo di tutta la sua produzione ad oggi restano accessibili solo tre opere più importanti, tre lungometraggi probabilmente più importanti, che vengono custoditi nel Museo Internazionale del Cinema e dello Spettacolo di Roma. Ok, spero di avervi fatto scoprire questa figura. Fino a qualche mese fa non la conoscevo neanche io, però mi ha fatto molto piacere pensare che nel 1875 in Italia è nata una regista che ha iniziato a produrre dal 1902, l'anno in cui poi è nata Leni Riefenstahl, che molti considerano quale prima regista più importante in assoluto. Io ringrazio le Sbarbine e ringrazio Radio Sonar e ciao!
Spuntava la primizia dei tuoi seni come il mare, due punte di scoglio. Li hai messi nelle mani di chi afferra concessi come l'uva nella bocca. Tu sei il limite di chi cerca la terra, tu sei il limite di chi ti tocca, tu sei l'antipatica e la bella. Sei quasi nuda, ossia vestita quasi, ma spogliata diventi un quesito, perché ti abbraccia come un suo vestito. E non ho niente, dici, non ho niente. Tutti pensano che non hai niente addosso, dici, è vero, ma quel che posso, il mio sentimento è niente addosso. Tu sei il tuo processo ad ogni passo come se ballassi. Tu sei la confessione ad ogni canto, e geme il godimento, e gode il pianto. Crediamo di creare i sentimenti, li leghiamo ai piaceri, ai tormenti, li diciamo coi sospiri e coi lamenti, li giuriamo come se non fosse vero, che noi proviamo quello che proviamo, li vogliamo assurdi come fantasie, li vogliamo credibili ma li diciamo con parole incredibili, e li diamo! Vogliamo capire, non li capiamo, è così. Li soffochiamo con quelli che noi crediamo. Messi nelle mani di chi afferra concessi come l'uva nella bocca. Io sono il limite di chi cerca la terra, io sono il limite di chi mi tocca, io sono l'antipatica e la bella, io sono il mio processo ad ogni passo, la confessione di un mio gesto è un ballo, io sono il mio processo ad alta voce, se confesso che respiro io canto, facciamo un gioco bello come il mare, sono io, mi faccio attraversare, il corpo nudo è al limite del mondo, si muove come l'acqua con i fianchi, si muove da vicino all'infinito, il tempo è come leggere la sabbia.
Per la trasmissione Le Sbarbine di radiosonar.net e su Gemini Network arrivano le parole importanti. Con Giulietta è il momento dell'approfondimento sul lessico. Per la rubrica Le parole sono importanti.
Nella nostra società così moderna, così tecnologica, il fallimento è percepito come qualche cosa di cui siamo colpevoli. Il fallimento è visto come una diminuzione, il fallimento è visto spesso come una colpa, come un giudizio, è vietato fallire. Ma qual è il significato preciso di questo verbo? Innanzitutto, fallire e fallimento sono parenti stretti della parola falso, perché derivano dallo stesso verbo latino fallo, fefelli, falsum, fallere, che originariamente non ha nessun significato legato a quello che noi oggi chiameremmo e chiamiamo il fallimento, perché vuol dire cadere. Cadere e far cadere, e viene da una radice più antica, sanscrita, che vuol dire vacillare e inciampare. Quando parliamo, per esempio, di passo falso, che cosa stiamo pensando? Stiamo pensando proprio, diciamo metaforicamente, il passo falso è una mossa sbagliata, ma il passo falso è un inciampo, è quello che provoca una caduta. E chi di noi non cade nella vita? Anzi, tante volte cadere serve a capire sia le cadute che io, per esempio, mi sono fatta da ragazzina, sia cadute magari anche più importanti che possono fare molto male, ma che servono a rialzarsi a volte con una maggiore consapevolezza. Torniamo al verbo latino fallere. Poiché significa cadere e far cadere, diventa sinonimo di ingannare. Quindi fallere comincia ad avere il significato di mancare, di ingannarsi e quindi anche di ingannare. Allora, quando poi si viene a parlare della parola falso, falso non significa che è finto, e cioè pretestuosamente costruito per produrre un inganno, per far fallire, per far cadere. Falso significa che è inciampato, significa che è caduto, significa che inganna e che si è ingannato, ma un passo falso può anche essere vero. E allora, se torniamo sulla parola fallire e fallimento, nella parola fallire c'è il movimento di chi mette male il piede e cade. Non c'è la rovina, la distruzione. Tante volte, e lo dico con la consapevolezza che ci sono cadute rovinose che sono veramente tragiche, quindi lo dico con consapevolezza, però a volte un fallimento può essere visto, conoscendo bene la storia della parola, come un passaggio, come un passo di un percorso di cui ancora non vediamo l'insieme. Il fallimento, si dice, è parte del successo, però dobbiamo intendere in che senso. Perché un inciampo a volte mi permette di vedere cose che magari non avrei visto. E ripeto, con tutta l'attenzione che certe cadute meritano.
Ho imparato a sognare che non ero bambino, che non ero neanche un'età. Quando un giorno di scuola mi durava una vita e il mio mondo finiva un po' là, tra quel prete noioso che ci dava da fare, il pallone che andava come fosse a motore, c'è chi era incapace a sognare e chi sognava già. Ho imparato a sognare e ho iniziato a sperare che chi ha da avere avrà. Ho imparato a sognare quando un sogno è un cannone, che se sogni ne ammazzi metà. Quando inizi a capire che sei solo in mutande, quando inizi a capire che tutto è più grande. C'è chi era incapace a sognare e chi sognava già. Tra una botta che prendo e una botta che do, tra un amico che perdo e un amico che avrò, e se cado una volta cadrò, e da terra da lì m'alzerò. C'è che ormai che ho imparato a sognare, non smetterò. A sognare quando inizi a scoprire che ogni sogno ti porta più in là, cavalcando aquiloni oltre muri e confini. Ho imparato a sognare da là, quando tutte le scuse per giocare son buone, quando tutta la vita è una bella canzone. C'è chi era incapace a sognare e chi sognava già. Che avrò, e se cado una volta cadrò, e da terra da lì mi alzerò. C'è che ormai che ho imparato a sognare, non smetterò. C'è che ormai che ho imparato a sognare, non smetterò. C'è che ormai che ho imparato a sognare, non smetterò.
Care sbarbine, prendiamoci cura di noi a partire dalla natura. La rubrica della nostra dottoressa ci insegna come utilizzare le piante al meglio.
Parliamo oggi di una pianta di rara bellezza che più di tutte è simbolo di amore e che tradizionalmente viene donata dagli amanti proprio per celebrare la passione. Mi riferisco alla rosa, in particolar modo alla rosa rossa e alla rosa centifoglia. Maurice Messeguet, uno dei più famosi erboristi del Novecento, parla della rosa nel suo libro Il mio erbario, descrivendola in questo modo. Questa pianta è un microcosmo che racchiude in sé tutti i misteri e la bellezza della natura. È un modello di perfezione. Il colore ricorda il rosso incarnato delle labbra delle fanciulle, che si affacciano alla primavera della vita. È la più bella delle nostre siepi e la dispensatrice dei più inebrianti dei profumi. Sarebbe superfluo farne una descrizione dettagliata. Le parole non sono all'altezza di un soggetto così meraviglioso. Come potrei, senza cadere in luoghi comuni, parlare del velluto quasi impalpabile dei petali, della forme perfette delle foglie smeraldine, dell'oro zecchino degli stami comodamente adagiati nell'umido nido della corolla. Ricordo come fosse ieri quando da bambino la incoronai regina dei fiori. Si trattava di un rito fra la rosa e me, in un angolo del giardino rallegrato dal canto degli uccellini. Non potevo sapere allora che ripetevo con la mia meravigliosa amica un'incoronazione avvenuta 27 secoli prima ad opera della più appassionata delle potesse, la divina Saffo. Ebbene sì, La rosa è stata una pianta celebrata da molti poeti fin dall'antichità, anche appunto dalla poetessa greca Saffo, vissuta intorno al 500 a.C., una pianta apprezzata anche da naturalisti, da chimici e anche dagli erboristi. In effetti l'uso medicinale della rosa risale a tempi molto antichi. Della rosa ne esistono veramente tante tante varietà, di questo bel arbusto che ci dà questi bei fiori ne esistono varietà coltivate, molte selezionate nel tempo, e altre spontanee, selvatiche, come ad esempio la rosa canina, di cui già abbiamo parlato in un'altra pillola della dottoressa. In particolar modo noi qui parleremo delle proprietà che la tradizione erboristica ha conferito alla pianta della rosa gallica, di cui ne esistono la varietà rosa rossa e rosa pallida o centifoglia. Ma in realtà l'utilizzo della pianta medicinale risale a tempi veramente molto molto antichi. Addirittura medici arabi come Avicenna conoscevano l'utilizzo dell'acqua di rose, dell'idrolato della rosa, proprio per lenire la pelle, ma Avicenna utilizzava anche la rosa per preparare una marmellata medicamentosa che si utilizzava in caso, ad esempio, di tossi con sangue nell'espettorato. Dioscoride stesso, antico medico greco, utilizzava la rosa proprio per la sua azione astringente, lenitiva, insomma la consigliava per moltissime malattie. E addirittura sono stati trovati dei mazzi di rosa, dei mazzolini di rosa all'interno del sarcofago di Tutankhamen, per capire quanto effettivamente, insomma, questa pianta era conosciuta. Addirittura nel Medioevo veniva coltivata negli orti proprio come pianta officinale. Oggi è vero che il suo uso a scopo, diciamo, terapeutico è un po' desueto, ma si coltivano molte specie, molte varietà di rosa proprio soprattutto per preparare dei prodotti ad uso topico dall'azione astringente e lenitiva. In effetti la rosa ha questa azione astringente e lenitiva dovuta soprattutto alla presenza di tannini, ma contiene anche olio essenziale, flavonoidi e antociani dall'azione antiossidante, flavonoidi che possono avere anche in casi un'azione rilassante. Infatti comunque l'infuso di rosa, che è un infuso molto delicato, l'infuso dei suoi petali, si utilizza sia per preparare infusi rinfrescanti e astringenti dell'intestino contro ad esempio le dissenterie, sia per preparare comunque infusi magari in associazione ad altre piante che hanno più un'azione di tipo rilassante e distensivo. Io parlo soprattutto della rosa gallica, ma ne esistono anche altre varietà. Come dicevo, c'è ad esempio la rosa damascena, che ha un'ottima azione, soprattutto se utilizzata per preparare degli idrolati, quindi delle acque distillate che vengono poi utilizzate come tonico del viso. L'acqua distillata di rose si prepara attraverso la distillazione in corrente di vapore, una metodica che ci permette di estrarre dalle piante l'essenza, quindi l'olio essenziale, e anche l'acqua che contiene in soluzione ancora un po' parte dell'essenza. L'olio essenziale di rosa in particolare è molto importante nell'industria profumiera, quindi si utilizza per preparare appunto profumi, bouquet profumati destinati appunto alla profumeria, mentre l'acqua distillata, l'idrolato di rosa, si utilizza per fare appunto dei lavaggi della pelle dall'azione tonica, astringente, ma anche lenitiva. E un'altra varietà di rosa che viene utilizzata soprattutto ad uso topico esterno è la rosa moscheta o rosa rubiginosa. La rosa moscheta o rubiginosa è una rosa originaria soprattutto dell'America Latina, soprattutto del Cile e del Perù. Dalla spremitura a freddo dei suoi semi si ottiene l'olio di rosa moscheta, che è un ottimo rimedio
per la cute, utilizzato per aumentare la bellezza della cute, proprio perché ha proprietà rigeneranti, antiossidanti, elasticizzanti, nutritive, emollienti, cicatrizzante, un ottimo rimedio per aiutare a cicatrizzare meglio le cicatrici e utile anche contro le smagliature, e contro la pelle secca e la pelle arrossata. Prima ho parlato della rosa damascena. La rosa damascena è anche detta invece rosa bulgara, proprio perché viene soprattutto coltivata in Bulgaria, ma ci sono molte due coltivazioni un po' in tutto il bacino mediterraneo e anche molto in Turchia. Ho parlato dell'olio essenziale di rosa. L'olio essenziale di rosa è molto costoso, proprio perché per estrarre l'essenza dai suoi fiori abbiamo bisogno di un quantitativo di fiori molto elevato. Quindi questa è la ragione per cui, insomma, se chiedete in un'erboristeria un olio essenziale di rosa, vi diranno, insomma, che il suo costo effettivamente è molto molto elevato. Anche la tradizione medica ayurvedica, una tradizione medica molto antica, utilizzava i petali di rosa come rimedio rinfrescante, depurativo, rinforzante anche del sistema immunitario e del nostro sistema respiratorio. E veniva utilizzato ad esempio l'infuso per contrastare influenza e raffreddori. Quello che è vero è in effetti anche che possiamo utilizzare l'infuso di rosa per fare degli sciacqui astringenti antinfiammatori del cavo orale e anche possiamo utilizzarlo per preparare dei colliri che hanno appunto questa azione lenitiva dei nostri occhi contro appunto gli occhi arrossati. Un'altra preparazione molto antica era quella del miele rosato, il miele rosatum, che veniva utilizzato principalmente con la rosa gallica in questo caso per sfiammare le gengive, soprattutto nella dentizione dei bambini, ma anche per la sua azione sia rinforzante dell'organismo sia cicatrizzante contro l'ulcera gastrica. E poi la rosa veniva anche utilizzata per preparare degli sciroppi composti. Insomma, spero di avervi dato delle informazioni interessanti su una pianta che effettivamente evoca bellezza, amore, ma che in realtà, come tutte le piante, contiene anche dei principi attivi e quindi anche una validazione medicamentosa se sappiamo come utilizzarla. Un abbraccio a tutte e tutti dalla vostra dottoressa.
Così nessuno sa cantare, sono come un uccellino, senti il trillo, stanno per sentire queste note così basse che so fare, poi vado su, vado su, vado su. Brava, brava, come sono brava, brava, certo se qualcuno vuole proprio, proprio pignolare, forse qualche cosa non so fare, ma sicuramente sì. Non può essere una cosa che non ha nessun valore, se vogliamo ricordare come me, nessuno sa cantare, sono come un uccellino, senti il trillo, e vi ricordate quelle note così basse che so fare, poi vado su. Ando senza respirare tutto il tempo che io tengo questo mio. Brava, brava, come sono brava, brava, sono tanto brava, sono brava, sono tanto brava, faccio così tutto con la voce, sembro un usignolo, sì. Ma però mi sentirei un poco più tranquilla se potessi questa sera farmi dire che sono brava, sì. Ma che a dirlo siate voi, 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 sentite questo povero mio cuore che fa boom, 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 boom.
In questa puntata avete ascoltato Gabriella dei Bibliopregari di Firenze, che alle sbarbine racconta la lotta dei lavoratori e delle lavoratrici precarie, appunto, del circuito delle biblioteche di Firenze. Per la rubrica a cura del Beatnik avete scoperto qualcosa di più sulla regista italiana Elvira Coda Notari. Per le parole sono importanti, si è approfondita la parola fallimento. In chiusura, la dottoressa Cuor di Patata ci ha consigliato le proprietà della rosa.
Ammazzo il tempo a bevere.